Un servizio che ho fatto recentemente è tradurre un libro che narra della conversione di un ebreo nato da famiglia di ebrei in Israele e che si è convertito a Cristo, ha conosciuto Cristo e si è deciso in questa, il libro si chiama Leone di Pietra, Leone di Giuda, di Giacobbe Damcani. E mi ha colpito questo che dice nella sua conversione: a un certo momento si è deciso a leggere il Nuovo Testamento sulla base della testimonianza di un credente che gli aveva parlato con molta saggezza del Signore, si è deciso a leggere il Nuovo Testamento, cosa che un ebreo, diciamo, osservante non dovrebbe fare, perché il Nuovo Testamento è un libro impuro che in qualche modo rende impuri soltanto a toccarlo e a tenerlo in casa. Quindi, ma lui dopo si è deciso a leggerlo e, come accade a molti ebrei che non sono informati, pensando che in quel libro si trattasse di cattedrali, di preti, di organi, eccetera, ha visto, diciamo così, un panorama del tutto familiare a lui. No? Perché era cresciuto in Israele con la sinagoga, la Torah, la legge, e ha detto: ma questo è un panorama del tutto familiare a me. Si parla di Davide, si parla delle genealogie, dei farisei, delle discussioni sulla Torah che si fanno. Dice: ma è un panorama del tutto familiare. Anzi, diciamo così, come fanno i gentili a capire queste cose se non sanno tutto quello che ci sta dietro? Perché questo è un libro che parla di cose nostre, che parla della nostra realtà. E allora la domanda che ci dobbiamo porre è questa: ma com'è possibile che il parlare in un certo senso di Israele venga considerato come un discorso specialistico, diciamo così, particolare da farsi, come se fosse, ripeto, una particolarità? Ieri ho detto: ma com'è possibile riuscire a parlare di Gesù Cristo, fare lunghi discorsi teologici senza mai nominare Israele, come fa il credo apostolico, che riesce a parlare delle cose cosiddette fondamentali senza mai nominare né Israele, né Abramo, né Isacco, né Davide, né nulla di tutto questo? Com'è possibile parlare di Gesù? Quindi il tema è in fondo quello di Gesù, anche se oggi diciamo, infatti, parliamo di Israele, la salvezza viene dai giudei, è una parola che ha detto Gesù, come sappiamo, e l'ha detta a una samaritana che era parte di un popolo in polemica con Israele, che contestava ad Israele, diciamo così, il diritto ad avere il Tempio e così via. Quindi ha voluto mettere in chiaro Gesù che la salvezza viene dai giudei. Noi parliamo di ciò che sappiamo, adoriamo ciò che voi invece di ciò che non sapete. Quindi in questo avvenimento Gesù si è chiaramente schierato dalla parte del suo popolo. Perché, ed è questo il punto, diciamo così, principale che vorrei sottolineare questa sera, Gesù è indissolubilmente legato con il suo popolo di Israele. E perciò parlare di Gesù senza parlare di Israele si rischia di avere un altro Gesù. E gli ebrei, nella loro, diciamo così, rifiuto, hanno voluto staccare Gesù dal popolo di Israele. I cosiddetti cristiani hanno voluto staccare Israele da Gesù. Ed entrambe le operazioni sono operazioni non lecite, perché Gesù è intimamente, indissolubilmente legato al suo popolo. Questo è soprattutto quello che vorrei dire. Non vorrei fare delle lunghe, diciamo così, presentazioni che poi magari qualcuno appunto non ne riconosce il fondamento, ma vorrei cercare di far capire questo punto qua, cioè che è il parlare di Gesù che ci obbliga, che ci deve obbligare a tenere in conto come Gesù appare in Israele, altrimenti abbiamo un altro Gesù. Ho detto ieri che nei Vangeli, in cui che sono i documenti che ci parlano del Gesù venuto in terra, il termine Chiesa, che naturalmente ci riguarda molto, viene usato 3 volte e il termine Israele viene usato 30 volte. Allora è difficile, diciamo così, pensare di aver capito chi è Gesù senza aver capito il legame che lo lega a Israele, in che modo Israele è legato a Gesù e la Chiesa è legata a Gesù. Quindi è importante questo. Allora leggiamo alcuni passi ben noti in Luca, capitolo 1. L'annuncio, capitolo 1, versetto 30, soltanto alcuni versetti, l'annuncio che l'angelo fa a Maria: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ecco, tu concepirai, partorirai un figlio e gli porrai il nome Gesù. Questi sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. In questo annuncio dell'angelo abbiamo soltanto riferimenti a Israele. Gli darà il trono di Davide. Che cosa è questo trono di Davide? Che cosa vuol dire, che cos'è questo regno che non avrà mai fine? Dobbiamo porci queste domande. Poi leggiamo nel Cantico di Maria, al capitolo, sempre lo stesso capitolo, versetto 46. E Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché egli ha guardato alla bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose mi ha fatto il Potente, santo è il suo nome, e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili, ha colmato di bene gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. Ecco un cantico che non viene molto commentato normalmente nella Chiesa, eppure bisogna cercare di capire. Qui si parla di Israele, ha soccorso Israele. Che cosa vuol dire? Si è ricordato della sua misericordia che aveva avuto verso Abramo. Allora io chiedo a quelli che in qualche modo sono disturbati eventualmente dal riferimento a Israele, e faccio un discorso biblico. E che cosa si intende con queste parole? Ha soccorso Israele. E c'è una possibilità, appunto, di spiritualizzare e sostituire al termine Israele il termine Chiesa, oppure il termine Marcello, io. Ma c'è un punto fondamentale nel riferimento con la scrittura, è che dovunque si parla di Israele, si intende Israele e non altro, se non un punto che dirò forse questa sera. Se abbiamo questa comprensione della scrittura, allora noi siamo obbligati a dare ragione di questi versetti, quindi e di altri che adesso citerò, perché il punto è questo. Qual è il Gesù che tu difendi? Quando uno mi dice Gesù è, io credo in Gesù, Gesù è questo, Gesù è quest'altro, io dico: quale Gesù è? Allora, se il Gesù che noi conosciamo dalle scritture, ciascuno di noi è tenuto a spiegare queste parole e non a dimenticarle, per passare ad altri versetti più malleabili, anche questi vanno spiegati. Leggiamo ancora più avanti un altro cantico bellissimo, magnifico, il cantico di Zaccaria al versetto 67, e qui è ancora più evidente, diciamo così, il riferimento con Israele. Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetizzò: benedetto sia il Signore, il Dio di Israele. C'è un altro Dio che non sia il Dio di Israele? C'è un unico Dio, è il Dio di Israele. Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo. Quale popolo? Qui è evidente che si parla del popolo di Israele, è chiaro, perché quando si parla del popolo, è il popolo di Israele che si contrappone alle nazioni. E quindi perciò questo è: ha riscattato il suo popolo e ci ha lasciato un potente Salvatore nella casa di Davide, il suo servo. La casa di Davide è la stirpe di Davide, la casa regnante. Nella casa del re, la casa di Davide, e ci ha dato un potente salvatore, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dalla mano, ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Chi sono questi nemici? E tutti quelli che ci odiano. Egli così usa misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto. Quale patto è quello che, di cui si ricorda? Del giuramento che fece ad Abramo, nostro padre. Si ricorda di questo e di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, lo serviamo senza paura in santità e giustizia alla sua presenza tutti i giorni della nostra vita. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo, che è evidentemente il suo popolo di Israele, la conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati. Grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora dall'alto ci visiterà, per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. Naturalmente, questi bisognerebbe spiegare questo passo versetto per versetto, ma non lo potremmo fare senza fare riferimento a quello che è scritto nel Vecchio Testamento e quello che è promesso. Cioè, se lo si può comprendere soltanto alla luce di quello che è stato promesso. E qui si tratta di liberare dalla mano dei nostri nemici. Quali sono questi nemici? Sono anche i nemici politici di Israele, quelli che odiano Israele come oggi ci sono. Allora, i casi sono due: o noi diciamo, come dicono molti ebrei, non è possibile che Gesù sia il Messia, perché non ha liberato Israele. Perché non ha liberato Israele dai suoi nemici. Oppure noi diciamo che lo ha liberato in senso spirituale, e che ha liberato tutta l'umanità e il popolo di Israele è stato punito per non averlo accolto. Sono queste le spiegazioni che noi diamo. Allora, appunto, Israele diventa in qualche modo un elemento di scarto rispetto al piano della salvezza. Ma questo non è il Vangelo. Qui ci sono due cose sostanzialmente che dal Messia ci si aspettava. In effetti, che liberasse il popolo dalle mani dei nemici, ma che perdonasse anche il popolo, che portasse il perdono e che in questo modo Israele diventasse luce delle nazioni. Luce delle nazioni. Tutto questo è insieme: il perdono dei peccati, la liberazione dalle mani dei nemici per stabilire il trono di Davide e per perdonare i peccati. Perché il popolo aveva bisogno di perdono dei peccati. Perdono dei peccati, giustizia portata alle nazioni, luce delle nazioni. Questo, diciamo così, è il Vangelo. E una grande gioia, gli angeli annunciano una grande gioia che tutto il popolo avrà. Che tutto il popolo avrà. E questa gioia, se voi guardate nella Pentecoste, forse domani lo ricorderemo, e a un certo momento è scritto che dopo la predicazione di Pietro e del ravvedimento dei 3.000 ci fu una grande gioia in tutto il popolo. Il perdono dei peccati ha portato in quel popolo la gioia del perdono dei peccati. Ma adesso io voglio, diciamo così, sottolineare il fatto che non si può sconnettere Gesù da Israele. E allora farò alcune domande, osservazioni. Quando, se per esempio, nel profeta Isaia si parla del servo dell'Eterno, il mio servo, il servo dell'Eterno, chi è il servo dell'Eterno? Secondo Isaia. Se noi ci rifacciamo a Isaia 53, dobbiamo dire che il servo dell'Eterno è il Messia, e il Messia è Gesù, e quindi diciamo che Gesù, e questo è vero. Ma è così in tutti i passi? Sappiamo che in una delle obiezioni che fanno gli ebrei ortodossi è che dicono: voi attribuite a Gesù quello che invece è attribuito al popolo di Israele. e le cose effettivamente non stanno in piedi, perché effettivamente gli stessi rabbini, prima che venisse Gesù, ma anche fino all'anno 1000, intendevano quel passo come un passo riferito al Messia e non al popolo. Soltanto dopo, in polemica con i cristiani, hanno cominciato a trasferire questo significato e attribuirlo al popolo, per far sì che non ci fosse troppa somiglianza con Gesù. Però in altri passi, quando per esempio è scritto chi è cieco se non il mio servo e sordo come il messaggero inviato da me, chi è cieco come colui che è mio amico, cieco come il servo del Signore, questo non credo che si possa attribuire al Messia e a Gesù. Allora vuol dire che sta parlando ad Israele. E quando dice per esempio in Isaia 41, ma tu Israele, mio servo Giacobbe, che io ho scelto, discendenza di Abramo, l'amico mio, tu che ho preso dalle estremità della terra e ho chiamato dalle parti più remote di essa, cui ho detto, tu sei mio servo, io ti ho scelto, non ti ho rigettato. Questo è il popolo, sicuramente. Nel capitolo 42 invece riprende a riparlare di un servo che è sicuramente il Messia, e noi vediamo che anche che Gesù. Ma allora noi vediamo che su 19 volte in cui nel libro di Isaia si parla del servo dell'Eterno, 12 volte sicuramente si intende il popolo e 7 volte si intende il Messia. Ma da un passo all'altro la stessa parola viene usata sia per il popolo sia per il Messia, che vuol dire che c'è un collegamento stretto per cui dopo, tra il servo popolo e il servo Messia, il servo popolo e il servo Messia. Lo vedremo avanti quando parliamo di Isaia 49, ma per dire semplicemente che dobbiamo essere attenti, non possiamo leggere in Isaia soltanto Isaia 53. Gli ebrei saltano Isaia 53 quando lo leggono i profeti, lo saltano di peso, lo hanno escluso da ogni tipo di commento. E noi non possiamo però leggere soltanto Isaia 53, dobbiamo leggere anche il resto. Un altro passo, nell'Antico Testamento, chi è? Quando si parla di figlio di Dio, chi si intende per figlio di Dio? Chi è il figlio di Dio? Chi è il figlio di Dio? Allora, in Esodo, leggo io per semplicità, in Esodo 4, anche perché sono passi che ciascuno di noi sa ritrovare sulla scrittura, tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito, io ti dico lascia andare mio figlio perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco io ucciderò tuo figlio, il tuo primogenito. Il primogenito di Dio è Israele, è il suo figlio primogenito che ha risparmiato. E in Osea si dice, quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio fuori di Egitto. E questa frase è stata usata da Matteo per applicarla a Gesù. Viene detto in Matteo, la rimase fino alla morte, Giuseppe rimase fino alla morte di Erode, finché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta, fuori di Egitto chiamai il mio figlio. Allora, nello stesso tempo, questo termine figlio di Dio è applicato sia a Israele sia al Messia, a Gesù. Allora, quando parliamo di figlio di Dio, dobbiamo sapere che è da una parte il Messia e dalla parte il suo popolo. Nel Salmo 2, quando si dice tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, e lì ci vediamo il Messia. Allora dobbiamo capire questo collegamento indistinguibile, non indistinguibile sì, ma non staccabile. E quello che me lo ha fatto capire sono delle imitazioni diaboliche di questo aspetto. Voi ricordate qualcuno che diceva di Mussolini, Duce, tu sei tutti noi, no? E tu rappresenti, diciamo così, il popolo. E sotto il nazismo questo era il pensiero della Germania, si diceva. La Germania è Hitler. Hitler è il capo. Non c'è Germania senza Hitler. Il nostro, diciamo così, vivere come nazione è vivere, diciamo così, della volontà del Führer, del capo. Perché lì c'è in qualche modo la rappresentazione, il capo del popolo. Allora dobbiamo capire che questa è l'imitazione diabolica. Infatti, il popolo di Israele non può avere la sua unità, riconoscere la sua identità al di fuori del Messia. E questo Messia è Gesù, indubbiamente. Gesù è colui che rivelerà la vera identità del popolo di Israele. Senza questo riconoscimento, Israele è sparso, è in lite, ma c'è una memoria di Dio che fa sì che il popolo di Israele purificato ritroverà la sua identità nel suo re, quando il trono di Davide sarà stabilito, ritroverà. Eravamo tutti come pecore erranti, lo diranno, lo diciamo anche noi, certo. Eravamo tutti erranti come pecore, ciascuno seguiva la sua propria via. E questo è particolarmente vero del popolo di Israele ancora oggi. Se voi, chi conosce un po', pensa, sa che non è un popolo compatto, vanno in tutte le direzioni. Perché non hanno quella riconosciuto la loro identità. C'è però un altro passo ancora che è poco conosciuto, lo sapete in ebrei, lo dico io anche per evitare, perché sono tutti passi noti, ebrei 11. Per fede Mosè rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo di essere maltrattato con il popolo di Dio, Israele, per godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Mosè, scegliendo il suo popolo, scelse gli oltraggi di Cristo. E quel popolo lì era un popolo disubbidiente, che si mostrerà subito poco dopo la sua disubbidienza. Però Mosè scelse gli oltraggi di Cristo. Cristo si è identificato negli oltraggi dati a quel popolo lì da Faraone. Allora qui c'è, vedete che questo collegamento continuo tra Cristo e il suo popolo. Ed ecco perché allora una presentazione di Gesù staccata o in contrasto con il suo popolo di Israele fa sì che venga fuori un altro Gesù. E quindi questo è quello che intendo sottolineare in un modo preciso, perché se qualcuno mi vuole opporre, ma Gesù, io dico quale Gesù è quello che tu stai dicendo e dove sta scritto? Allora leggiamo ancora in Isaia 49. Bisognerebbe leggere tutto, diciamo così, Isaia ovviamente, ma anche in particolare i parsi che parlano del servo dell'Eterno. Dico soltanto per testimonianza che c'è un ebreo messianico che è venuto recentemente nella nostra chiesa e che ci ha detto di come in Germania stanno facendo un'evangelizzazione degli ebrei e molti si convertono, ma l'approccio quindi con questi ebrei è particolare, perché devono tener conto che loro sono degli ebrei. E infatti, e allora hanno formato un gruppo di studio del libro di Isaia, e ha detto questo fratello ebreo messianico che hanno studiato soltanto il libro di Isaia dal primo capitolo in poi, erano 20 persone, e alla fine dello studio 18 persone si erano convertite a Cristo soltanto leggendo il libro di Isaia. Quindi vuol dire che in Isaia c'è il Vangelo della salvezza. Sapremmo fare anche noi? Io, almeno fino a poco tempo fa, non lo sapevo fare. Adesso ci potrei tentare, ma non lo so se lo saprei fare. Ma lo devo saper fare, perché è nella scrittura che si parla di Gesù. Isaia 49. Isole, ascoltatemi, popoli lontani, state attenti. Qui isole si rivolge dunque alle nazioni. Leggendo Isaia bisognerebbe sempre vedere quando Dio si rivolge al suo popolo per rimproverarlo, per incoraggiarlo a fare delle promesse, e quando si rivolge alle nazioni. e c'è sempre due linguaggi diversi. Da una parte il popolo viene rimproverato, accusato, e dall'altra parte però anche promesso di protezione e di perdono. Dall'altra parte per le nazioni si mettono in contrapposizione con il suo popolo. Le nazioni sono il luogo in cui c'è idolatria. Le nazioni non possono sperare che il Dio dia la sua gloria ad un altro, e anzi li mette in contrapposizione. I miei testimoni siete voi, dice a Israele nei confronti delle nazioni. Gli altri chiamino pure i loro testimoni, dicano se sono capaci di annunciare le verità del futuro. Voi avete avuto una rivelazione. Quindi c'è un contrasto. Qui dice: isole, ascoltatemi, popoli lontani, state attenti. Il Signore mi ha chiamato fin dal seno materno, ha pronunziato il mio nome fin dal grembo di mia madre. Egli ha reso la mia bocca come una spada tagliente, mi ha nascosto nell'ombra della sua mano, ha fatto di me una freccia appuntita, ha riposto la sua faritra e mi ha detto: tu sei mio servo Israele, per mezzo di te io manifesterò la mia gloria. Di chi sta parlando? Noi vedremo. Di chi sta parlando? Bisogna sempre chiedersi, ed è una cosa che fanno anche i rabbini, quando si parla del mio servo, se si parla del popolo o del Messia. Prima ancora di dire che il Messia è Gesù, come noi sappiamo, si tratta di vedere se è individuato la persona del Messia oppure il popolo nel suo complesso. E sembrerebbe che qui sia il popolo Israele. Ma io dicevo, invano ho faticato, inutilmente e per nulla ho consumato la mia forza, ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa è presso il mio Dio. Ora parla il Signore che mi ha formato fin dal grembo materno, per essere suo servo, per ricondurgli Giacobbe, per raccogliere intorno a lui Israele. Io sono onorato agli occhi del Signore, il mio Dio è la mia forza. Allora, il Signore mi ha formato fin dal grembo materno per essere suo servo e per ricondurgli Giacobbe. E questo è il motivo per cui si crede che questo sia il Messia, perché è il Messia che può ricondurre Giacobbe, il popolo. Non è il popolo che può ricondurre il popolo. Quindi questo è un passo messianico. È un passo che parla del Messia, che fin dal grembo materno è stato formato per ricondurre Giacobbe. Questo è il compito che ha ricevuto il servo, di ricondurre Giacobbe. E proprio dice, e mi ha detto, versetto 3, tu sei il mio servo Israele. Allora come si spiega? Vi leggo quello che dice il commentario di Casa della Bibbia. Il Messia viene chiamato Israele perché egli adempie ciò che Israele avrebbe dovuto fare. Nella sua persona e opera egli simboleggia la nazione. Allora vedete che si verifica quello che ho detto prima in senso, diciamo così, negativo con quello che hanno fatto di Hitler e della Germania. È nella persona del Messia che Israele trova la sua identità. Perciò Dio chiama il suo servo Messia Israele perché ha il compito primo di ricondurgli Israele. Allora il compito del Messia, il primo compito del Messia è quello di ricondurre Israele, Giacobbe, a Dio, perché Giacobbe è lontano. E non è questo il compito che ha fatto Gesù fin dall'inizio? Cosa dice Gesù? Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Dice in Matteo 15 e in Matteo 10 dice: non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele, perché questo era il suo primo compito di ricondurre Giacobbe a Dio. Quindi lui manda i discepoli alla casa di Israele e non andate fra i pagani. Ma continuando, però, il versetto 4 diceva: ma io dicevo, invano ho faticato, inutilmente per nulla ho consumato la mia forza. Invano ho faticato. C'è quello che si chiama lo scoraggiamento del servo dell'Eterno. C'è un lavoro che è vano, che non è riuscito a fare, non ha fatto, non ha potuto fare. Cioè quello di ricondurre Giacobbe come popolo a Dio. E non è questo quello che dice Gesù prima di entrare in Gerusalemme, quando dice: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto? Invano ho faticato. E in questo passo di Gesù anzitutto è confermata la divinità di Gesù. Gesù stesso dice: io ho voluto nel passato, ma voi, ho cercato di raccogliere, ma voi non avete voluto. E questa volta che sono venuto qui in terra, voi non avete voluto. Quindi qua vediamo, diciamo così, che questo compito di raccogliere Israele, no? In questo tempo non viene eseguito, perché voi non avete voluto. E Dio aspetta che il popolo voglia, ma dirà anche dopo: voi non mi vedrete più fino a che non direte benedetto nel nome del Signore, benedetto colui che viene nel nome del Signore, che vuol dire che questo avverrà un giorno, questo avverrà. Ma questo è il compito però che gli è stato dato fin dal grembo materno, di ricondurre Israele. Allora c'è un invano faticato, Gesù ha pianto su Gerusalemme che ha rifiutato il suo re, e piange perché vedendo che invece di accoglierlo come re lo respingono e lo danno nelle mani dei nemici. Allora, siccome il popolo dà il suo re nelle mani dei nemici, allora anche il popolo seguirà nelle mani dei nemici. Allora, la distruzione del Tempio di Gerusalemme è una conseguenza del fatto che il popolo di Israele ha dato il suo re nelle mani dei nemici. E Pilato ha messo sulla croce il re dei Giudei. E loro non volevano i farisei, non dire, non ce lo scrivere il re dei Giudei, ma dire che ha detto, no, quello che ho detto, è il re dei Giudei che vi ha guidato, dopo il re venite anche voi. E Gesù alle donne che piangono per la sua croce che sta portando, dice: non piangete su di me, ma su di voi e su di vostri figli. Perché se hanno fatto queste cose al legno secco, le faranno anche al legno verde, le faranno anche al legno secco. Adesso lo stanno facendo a me, al re, lo faranno anche a voi, perché seguirete, seguirete. È uno che ci libererà dalla mano dei nostri nemici, ma se sono loro che hanno dato il re nella mano dei nemici, allora anche il popolo dovrà seguire. Ma allora potrà tuttavia essere, diciamo così, invalidata la promessa di Dio anche di liberare Israele dalle mani dei nemici? No, non può essere invalidata, è soltanto rinviata, rimandata. Allora bisogna aspettare che si compia. Ma si compirà? Ma si compirà, perché altrimenti Dio sarebbe trovato bugiardo, perché lo ha detto. Ma infatti, che cosa dice ancora Isaia al versetto 6? Egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo. È il modo in cui Dio consola il Messia che è scoraggiato, dicendo: invano ho faticato inutilmente, no? C'è quel senso, diciamo così, di vanità che Gesù ha espresso nel piangere. Ha pianto su Gerusalemme vedendo che tu non hai conosciuto il tempo in cui sei stata visitata e non hai accettato il tuo re. Ma dice anche: egli è troppo poco che tu sia il mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele voglio fare di te, la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino alle estremità della terra. Allora qua vediamo come Dio trasforma questo rifiuto temporaneo del popolo, facendo sì che il suo servo, Messia, diventi strumento di luce, strumento di salvezza fino all'estremità della terra. E allora il servo, attraverso questo stesso rifiuto, diventa lo strumento di Dio per la salvezza per portare la salvezza fino all'estremità della terra. Ed è stato questo passo che Paolo ha usato per quando è stato rifiutato dagli ebrei, quando lui ha predicato nella sinagoga di Antiochia e di Pisidia, e quando è stato dopo rifiutato, dice in Atti 13, prendete nota, poi dopo lo leggo io, sempre per far prima, ma Paolo e Barnaba dissero con franchezza, era necessario che a voi per primi si annunziasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, ecco ci rivolgiamo agli stranieri. Così infatti ci ha ordinato il Signore dicendo: io ti ho posto come luce dei popoli perché tu porti la salvezza fino alle estremità della terra. Paolo ha riconosciuto in questo avvenimento che si stava compiendo quella parola per cui il servo dell'Eterno ha il compito di portare la salvezza fino all'estremità della terra, e avviene in questo modo, certamente imprevisto, che fosse proprio il rifiuto, diciamo così, di Israele, del suo re, che diventasse la via per cui la salvezza arrivasse fino alle estremità della terra. E allora qui così parla, versetto 7 di Isaia, torniamo di Isaia 49:7. Così parla il Signore, il Redentore, il Santo di Israele. A colui che è disprezzato dagli uomini, detestato dalla nazione, schiavo dei potenti, dei re lo vedranno e si alzeranno, dei principi pure si prostreranno a causa del Signore che è fedele, del Santo di Israele che ti ha scelto. Allora tu diventerai servo, strumento di salvezza fino all'estremità della terra. E io dico questo a colui che è disprezzato dagli uomini, questo è ciò che è capitato a Gesù. Disprezzato dagli uomini, è stato disprezzato da Erode, uno schernitore. È stato detestato dalla nazione, dal popolo, qui si intende quando è la nazione, è il popolo di Israele, è stato detestato, è stato rifiutato ed è stato schiavo dei potenti, e qui ci vediamo Pilato, lui è stato soggetto all'autorità di Pilato che gli è stata data, quindi è stato il potente e Pilato, sono le nazioni potenti che in Pilato, diciamo così, hanno avuto il permesso, la possibilità di inchiodare il re dei giudei. A colui, dice, dei re lo vedranno e si alzeranno, dei principi pure, a causa del Signore che è fedele. Quindi questo servo che è disprezzato, che è colui che porta la salvezza all'Eterno, un giorno però i re lo vedranno. Quindi c'è la signoria di Dio che si manifesterà. Quindi l'ultima parola in questo mondo non è quella di vedere un Messia crocifisso, ma è di vedere un re che regna su Israele e attraverso Israele, perché questo è stato promesso e questo avverrà. Israele è colui che è il servo del Signore, è comunque il servo del Signore nel suo collegamento con il Messia. Perché Dio rinchiude, come dirà Paolo nella lettera ai Romani, tutti sotto disubbidienza per fare misericordia a tutti. E queste sono le vie di Dio, che non sono come quelle degli uomini. Le mie vie non sono le vostre vie, sono le vie che ha scelto Dio. Allora ecco per questo che poi dopo Paolo ha in mente il Vecchio Testamento, che lui conosce bene come fariseo ultraortodosso, conosce bene quando spiega in Romani 9, 10, 11 quello che accade, mentre noi lo dimentichiamo. E se noi dimentichiamo che il Nuovo Testamento è, diciamo così, il compimento di quello che è promesso nell'Antico Testamento, perché appunto, come abbiamo visto nel Cantico di Maria e nel Cantico di Zaccaria, lodano il Signore perché si è ricordato del suo santo patto, si è ricordato di quello che ha detto, e lo farà, lo sta facendo. Quindi se noi non sentiamo che questo è il compimento di ciò che è stato detto, rischiamo di avere un altro Gesù e anche un'altra salvezza, un'altra presentazione della salvezza, quantomeno, diciamo così, mutilata di aspetti importanti di quello che è il piano della salvezza di Dio. Allora, il popolo nella sua totalità non ha voluto essere raccolto, voi non avete voluto. E l'indurimento parziale, temporaneo di Israele serve nel piano di Dio, e c'è quindi un distacco temporaneo tra il servo Messia e il servo popolo. Ed è in questo temporaneo distacco dal servo Messia, dal servio popolo, per cui il popolo non riconosce in Gesù il suo Messia e il suo Re, che Dio rivela il mistero della Chiesa, che non era stato rivelato prima. E questo è appunto la novità, il mistero della Chiesa, in cui il Messia si costituisce sulla terra un corpo fatto di giudei e gentili, e questo corpo non è il sostituto di Israele. Come c'è appunto una distinzione fra il servo Messia e il servo popolo indissolubilmente legati, la Chiesa è il corpo di Cristo sulla terra, che deve avere una giusta relazione con il popolo di Israele, nutrendosi di quella che è la volontà del capo. Ed è perciò che il nostro rapporto con Israele influisce anche sul nostro rapporto con il capo, cioè con Gesù. E quindi ecco perché il discorso su Israele non è un accessorio, diciamo così, per specialisti, ma è un qualche cosa che sta al centro del nostro messaggio. Detto in linguaggio, diciamo così, teologico, il tema Israele non appartiene soltanto alla escatologia, appartiene alla cristologia. La nostra comprensione di Cristo si misura anche dalla nostra comprensione del riferimento che Gesù ha con Israele. E una comprensione sbagliata di quello che è il posto di Israele nel piano di Dio determina anche, significa anche, una comprensione sbagliata di quello che è la persona di Cristo. Per questo è importante, perché a me non interessa il tema Israele in quanto tale per motivi di cultura o di storia, ma per motivi legati alla persona, alle persone di Gesù. Allora Paolo dice: come in passato voi siete stati disubbidienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anche essi sono stati, qui si rivolge ai gentili, no? Voi nel passato eravate disubbidienti, eravate nel peccato, eravate senza speranza, senza Dio nel mondo. Allora, nel passato, e ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, avete ottenuto misericordia, è il piano di Dio. Così anche essi ora sono disubbidienti, affinché per la misericordia a voi usata ottengano anch'essi misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti. Questo allora è il piano di Dio. Questo è il piano di Dio che vedremo, piacendo Dio, ancora qualche cosa domani, che quello che si sapeva e che gli ebrei sapevano dalle promesse è che Dio avrebbe perdonato i peccati del popolo, perché questo è scritto, che Dio avrebbe liberato il popolo dalla mano dei nemici, che Israele sarebbe stato luce delle nazioni. Queste sono cose che vengono considerate, come conosciute e considerate. Ma come avviene questo? Avviene in questo modo, diciamo così, scandaloso per gli ebrei, che il Messia anche dovesse soffrire era un qualche cosa che viene riconosciuto. Vedremo poi domani come Gesù risponde ai discepoli sulla via di Emmaus. Che il Messia dovesse soffrire era un tema che era noto. Anche i rabbini hanno il problema che certi passi che non possono non attribuire al Messia parlano di un Messia trionfante e altri passi parlano di un Messia sofferente. Lo riconoscono anche loro. E Isaia 53 era considerato normalmente come attribuito al Messia che soffre. Per questo la teoria classica dei rabbini è, non che tutti la seguono, ma quella tradizionale classica, è che ci sono due Messia. C'è il Messia figlio di Giuseppe, il Bar Yosef, che verrà, soffrirà e sarà ucciso. E c'è il Messia figlio di Davide, Bar David, che invece sarà il Messia trionfante. E poi li collegano insieme in vario modo questi due Messia, per collegare. Quindi che ci fosse un qualche Messia che potesse venire a soffrire, diciamo così, poteva essere compreso, ma che fosse proprio il popolo di Israele che uccide il suo Messia, che appunto rifiuta il suo re, questo, diciamo così, è un qualche cosa che è uno scandalo per gli ebrei, è uno scandalo. Però questo è l'annuncio che farà Pietro alla Pentecoste: il perdono dei peccati promesso a Israele avviene in questo modo. Avviene in questo modo. Ma adesso tu ravvedetevi, perché il Dio vi dà la possibilità di essere perdonati e il popolo è preso da una grande gioia. Quindi Israele ha conosciuto una grande gioia attraverso l'annuncio di Gesù crocifisso dal popolo. Però ci fu una grande gioia. Leggete ancora nel libro degli Atti, ci fu una grande gioia, ed era tutto il popolo, dice. Ci fu una grande gioia, perché furono molti che si convertirono, diventò una minoranza notevole, 5.000 e poi anche altri, quindi una grossa minoranza che poteva far sperare che tutto il popolo si risvegliasse. Così non fu, ma il perdono dei peccati avviene attraverso questa azione della disubbidienza di Israele. La disubbidienza di Israele serve nel piano di Dio per portare la luce a tutte le nazioni, per essere strumento di salvezza. Questo è il piano di Dio, ma che non invalida le promesse che ha fatto. Le promesse che ha fatto devono soltanto attendere di essere adempiute quando ci saranno i tempi che il Signore sarà. E quando saranno questi tempi? Quando il Dio avrà stabilito che la misericordia offerta ai gentili avrà compiuto il suo tempo. Quando tutti i gentili che il Signore ha pensato saranno convertiti, allora si riprenderà il computo. In altri passi si parla del rapimento di questa chiesa e del ritornare, diciamo così, del compimento delle promesse di Dio. E questo allora è il mistero della chiesa, che viene fuori in conseguenza di questa disubbidienza del popolo, di questo rifiuto temporaneo, di questo indurimento. Allora noi siamo salvati nel piano di Dio a motivo di questo indurimento. Allora il nostro parlare di ma questi ebrei non si convertono, non si sono convertiti, gli ebrei non si sono convertiti, vedremo domani se è vero questo, che gli ebrei non si sono convertiti, se è vero invece che gli italiani si sono convertiti. Sono convertiti gli italiani? Allora che differenza c'è? Perché diciamo che gli ebrei non credono in Cristo e invece gli italiani che credono in Cristo? Allora, diciamo, sulla predicazione, sul rapporto nei confronti del Cristo, allora sappiamo che il messaggio della salvezza è offerto al giudeo prima e poi al greco, e lì ci sono coloro che credono e coloro che non credono. Ma per quanto riguarda lo stabilimento del trono di Davide, questo avverrà quando il numero dei gentili sarà compiuto. Allora noi non è che aspettiamo, quando è che questi ebrei si decidono a credere in Cristo? Perché Dio in un certo senso ha indurito in modo tale che i capi non possano comprendere fino a che il tempo non sarà compiuto. Quindi è a motivo nostro che Dio ritarda eventualmente, diciamo così, l'adempimento della sua venuta, non perché sono ancora così induriti che non credono in Cristo. Quando Israele accetterà il suo re, saranno anche tempi duri per le nazioni, perché saranno tempi di giudizio nei confronti delle nazioni, saranno tempi di vendetta nei confronti delle nazioni che avranno, si saranno scagliate contro Israele. Quindi non si può spiccare così genericamente, diciamo così, la conversione di Israele, perché quando questo avverrà, allora saranno anche tempi di vendetta per le nazioni che si sono scagliate contro Israele. Per quanto riguarda, diciamo così, e poi concludo, l'atteggiamento di Gesù nei confronti, ripeto, Gesù non lo vediamo interamente immerso nel suo popolo di Israele. Perciò i Vangeli sono un qualche cosa che è interamente in Israele. Gesù non è mai uscito dai territori che biblicamente sono stati assegnati a Israele. Non è mai uscito da questo e ha parlato a Israele. È vero che ci sono stati degli accenni della sua, diciamo così, possibilità di perdonare anche i non ebrei, perché in effetti questo è il suo compito anche, no? Nel modo e nel tempo dovuto c'è un compito, è poca cosa che io ti abbia scelto per raccogliere Israele, ma ti voglio fare vedere la luce delle nazioni, quindi ha un compito. E quindi Gesù annuncia in certi punti che ha un'opera di salvezza anche per Israele, e questo lo fa in alcuni punti, verso il centurione, verso la donna cananea, verso la donna samaritana, ma sono tutte persone che hanno un atteggiamento positivo nei confronti del popolo di Israele. Tutti. In particolare il centurione, interessante, no? Il centurione che è un militare romano, quindi una potenza nemica, insomma, un esempio dei nemici, il quale però dice, un centurione, anche qui leggo da Luca, un centurione aveva un servo molto stimato che era infermo e stava per morire, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatosi a Gesù, lo pregavano con insistenza dicendo: egli merita che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Ormai non si trovava molto più lontano dalla casa quando il centurione mandò degli amici a dirgli: Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. E si fanno un po' delle conseguenze morali di vario genere, ma qui il punto è che questo centurione era una persona che amava la nazione e ha detto: non venire, non sono degno che tu entri, perché un ebreo pio non entra in una casa di un pagano, perché si contamina. E lui ha accettato l'idea di essere una persona in cui un ebreo pio non bene che entri. E qualcosa di ancora molto più grave dice la donna cananea, la donna sirofenicia. Qui lo riassumo, questo passo di una donna sirofenicia che potremmo dire che è una donna palestinese, diciamo così, uno di quelli che odiano gli ebrei, no? Gli ebrei, e che implora Gesù perché sia la sua figlia sia liberata da un demonio, e Gesù non parla. Che tipo di applicazione morale noi sappiamo trarre da un passo del Vangelo come questo? Quale insegnamento ci traiamo? È difficile, perché un Gesù che non risponde nemmeno, è maleducazione, si risponde. Ma questa donna insiste, e gli ebrei, i discepoli dicono: ma libera, lascia, andala via, insomma, licenziala, sta infastidendo. E lui dice, anzitutto perché tace? Perché un pio israelita non parla in pubblico con una donna pagana, non si parla. Allora in questo caso lui ha voluto fare così, infatti la samaritana si meraviglia, quando in quel caso invece Gesù parla, si meraviglia che Gesù parlasse con una donna. Allora lui non parla, Allora poi dopo di ciò dice una cosa: non è bene prendere il pane dei figli e darlo ai cagnolini. È una frase un po' dura, parecchio dura. Qualcuno direbbe razzista. I figli e i cagnolini. Mette bene in chiaro la distinzione. E che cosa dice questa donna samaritana, questa donna cananea? Dici bene, Rabbi. Dici bene, accoglie questa frase. Però dalla tavola dei figli possono anche scendere le briciole. Allora Gesù dice: grande la tua fede, vai, la tua figlia è guarita. Questa donna ha accettato questa posizione, e allora la grazia è arrivata anche a lei. Ma Gesù non permette mai che ci si possa avvicinare a lui contro il suo popolo. Questo mettiamocelo bene in mente. Io vengo da te perché loro ti hanno trattato male, ma io... Gesù non permette mai di essere staccato dal suo popolo. E così ancora con Cornelio, questo dopo che Gesù è già sceso in cielo, il primo, un altro soldato romano convertito, il primo pagano, diciamo così, convertito per la predicazione del Vangelo, era un pio proselito che amava la nazione e che pregava il Dio di Israele. Pregava il Dio di Israele, come appunto facevano i proseliti: non sono ebreo, ma io riconosco che il Dio, il vostro Dio, è quello vero Dio, e quindi io prego e faccio le elemosine. E allora dice: le tue preghiere e le tue elemosine sono state ascoltate. E Dio manda Pietro a parlargli, e questa persona riceve lo Spirito Santo. Ma è una persona che ha accolto ancora esso il popolo di Israele. Quindi dopo di ciò, e questa predicazione ai gentili si estende e molti si aggiungono. E certamente si presenta il fatto imbarazzante che sono molti di più i gentili che credono nel Messia che degli ebrei. Per questo in qualche modo anche Paolo nella lettera ai Romani sarà stato chiesto: ma allora come mai questo messaggio non viene accolto da molti ebrei? Che cosa significa? Allora Dio ha forse rigettato il suo popolo? No. No, e spiega perché. Allora, vediamo dunque che tutto il piano di Dio contempla la possibilità che noi possiamo essere salvati attraverso il Messia di Israele. Allora noi dovremmo essere grati che nel piano di Dio promesso, fatto a Israele, egli abbia contemplato la salvezza di noi gentili. Allora la salvezza viene da Israele. Noi ringraziamo che il Messia che Dio ha promesso a Israele era un Messia che era destinato a portare la giustizia a tutte le nazioni, quindi anche a noi. Allora noi siamo grati di questo, ma non ci insuperbiamo su Israele, che è il popolo a cui Dio comunque ha riservato queste promesse. Gli ebrei sono gli invitati alla mensa, sono quelli che hanno ricevuto il biglietto di invito, sono gli invitati, diciamo così, naturali. Molti non vengono, e allora dice Gesù: andate nelle campagne, invitate tutti quanti. Quelli non erano stati invitati col biglietto, ma adesso andateci e la casa sarà piena. Ma la differenza è che loro erano gli invitati col bigliettino. Loro sono i rami naturali, e molti non hanno accettato, e questo è nel piano di Dio, è servito alla nostra salvezza. Un giorno Dio manifesterà anche la sua fedeltà nel liberare Israele dalla mano dei suoi nemici, quindi anche dalla mano di Hamas, dalla mano di Ahmadinejad, lo libererà da tutti, perché lo dovrà fare, lo farà. E questo sarà il compimento del piano suo che riguarda la sua sovranità. Adesso compie il suo piano promesso di portare il perdono dei peccati prima agli israeliti che lo accettano e poi a tutti i giudei, i gentili che lo accettano. Questo è il piano di Dio. Ma come si è compiuto il piano del perdono dei peccati, si compirà anche il piano della signoria di Dio di Gesù sul trono di Davide come re di Israele e come re dei re su tutte le nazioni.